buonasera e benvenuti e grazie di avere così impiegato la vostra serata, di aver saputo impiegare la vostra serata in modo sicuramente intelligente e poetico. Posso dire queste cose perché io in questa iniziativa sono un comprimario, il ruolo principale è del mio caro amico Roberto Mussapi e quindi mi è lecito elogiare anche la vostra partecipazione in questa maniera. Di solito nella retorica convenzionale in occasioni come la nostra fa parte del repertorio iniziale del presentatore parlare della propria inadeguatezza. Nel caso mio la situazione è forse più grave, io dovrei piuttosto parlare di incompetenza. Come può uno studioso dell'antica Grecia arrogarsi di parlare, di trattare dell'opera di un poeta quando i suoi argomenti, i suoi protagonisti sono vissuti come minimo 2000 anni fa? Come può trasportarsi con tanta arroganza nel presente? Io credo che una rivalutazione della mia presenza qui sia offerta proprio da Roberto Mussapi e dal sistema, dal fitto sistema di riferimenti al patrimonio di archetipi della nostra memoria culturale che costituiscono una delle nervature della sua poesia. Ma forse il titolo maggiore che posso vantare è l'antica fedeltà di un'amicizia che da molti anni mi guida a leggere con passione la sua opera e a cercarne le ragioni con gli strumenti di un'altra critica. È appunto l'ardua sfasatura fra queste due metodologie critiche, quella che forse mi dà il coraggio e la speranza di poter dire qualche cosa di inedito, di nuovo, di pungente, di originale sulla letteratura del mio amico, in effetti del nostro amico. In effetti, comune le due dimensioni dell'antico e del moderno, del recente, è la consapevolezza dell'appartenenza a un sistema universale. In altri termini, è l'autenticità, che è un segno forte della poesia di Mussapi, l'autenticità della voce poetica che trae sostanza, trae vitalità, sostanza e significato dal timbro del ricordo. Anche qui si tratta di un'altra emozionante nervatura del discorso poetico di Roberto. Parlavo prima di una lunga frequentazione con la poesia di Roberto e in fondo come un auspicio si può interpretare l'esordio di questa mia partecipazione critica che appunto nel mio caso porta si presenta con la formula ripresa nel titolo di questo volume, Accanto al fiume oscuro. che è il secondo dei componimenti a dittico che formano il nucleo centrale di quell'importante testo che è La voce dal buio. Questo libro porta un sottotitolo che nel nostro caso credo riesce particolarmente significativo: Teatro in versi. Ora, questa dizione così desueta in fondo al nostro tempo, teatro in versi, è il segno incisivo, potente, da parte di Musapi, dell'intenzione di ricreare quella simbiosi di scrittura lirica e di oralità che aveva fecondato la sede primaria del teatro, ossia l'antico luogo della prima comparsa di una visione e di un proporsi poetico, dove si compisse la fusione cruciale fra l'esperienza soggettiva e l'oggettività sublime e assoluta del testo poetico. Cerco di inserire, come avrete forse notato, dove il forse non si riferisce naturalmente alla carenza vostra di possibilità interpretative, quanto alla carenza mia, ovviamente, di esprimere quello che intendo dire con esattezza. Avrete notato che cerco di toccare in un discorso per sommi capi, come quello che è forza a condurre appunto nella circostanza, alcuni fra quelli che io ritengo essere i nodi cruciali della poesia di Musapi. Musapi accentra il suo creare poetico intorno a una serie ampia e complessa, ma al tempo stesso ben definita, di motivi, di temi, di sollecitazioni interiori e di ragioni formali. E credo che questa sia una dei caratteri più determinanti, più evidenti e più emozionanti della sua produzione. E in effetti è forse proprio da quest'opera che ho citato, ossia da Voci dal buio, che si può collocare o far iniziare lo sviluppo della complessa intenzione che costituisce da parte di Musapi la progressiva conquista di una idea globale della creazione letteraria. Idea globale in questo senso. È anche troppo banale parlare di epoca della specializzazione in ogni campo, a proposito del nostro tempo, ma anche nel campo della letteratura, e rompere questa specializzazione, avere il coraggio di uscire allo scoperto, di misurarsi con la varietà della parola poetica, è impresa inconsueta, è impresa intellettualmente molto forte e molto consapevole e responsabile. Ed è forse questo che da qualche decennio, no, forse non so, lui è giovane, io non tanto, mi viene da misurare il tempo in decenni, ma forse è la misura mia che sovrappongo alla sua anagrafe. Dicevo, comunque, è proprio forse questo senso dell'audacia di una rottura, di una conquista della globalità nella creazione letteraria, quello che ci ha accomunato. Può sembrare in contraddizione con quello che dicevo prima. Io sono per professione studioso di un'epoca che vincolava in maniera semimaniacale gli autori a una specializzazione. Non accadrà mai, dice Socrate alla fine del simposio di Platone, non accadrà, non è mai accaduto, non accadrà mai che un poeta tragico sappia scrivere commedie e viceversa. Un presagio talmente duro e puntuale che si sarebbe dovuto attendere circa 2 millenni perché venisse niente meno che Shakespeare a rovesciare il pronostico socratico. Ma proprio per così dire, per una sorta di reazione a questa rigidezza di un sistema, rigidezza che forse è stata la fortuna di questo sistema, che ha permesso anche la sua evoluzione, la sua lunga fruttuosità nel tempo, è però forse per una reazione che riesco ad apprezzare, forse anche certi strumenti critici affinati dal lavoro di contrasto, dall'effetto di contrasto, per valutare e per trovarmi solidale con chi interrompe la prigionia dei generi, la prigionia delle forme. Nella creazione di Mussapi, la rottura degli schemi, l'audacia di saggiare le intenzioni, le intersezioni soprattutto dei territori della parola artistica, costituisce il timbro forte e specifico di una personale originalità. Senza volere con questo negare che ci siano state nel passato e anche in un presente prossimo e anche nell'attualità esempi illustri di queste intersezioni, ma voglio dire questo, che Mussapi persegue con straordinaria lucidità programmatica anche questo fattore di novità della sua creazione, questo interrelarsi con le molteplici strutture che la letteratura ha assunto e codificato nel tempo: lirismo, epica, sensibilità epica, teatro, narrativa, saggistica, si alternano nei titoli di Mussapi, formando un'attività spaziosa, policroma, dove l'energia della personalità è in grado di stabilire un senso costante e interiormente collaudato fra tecniche diverse e toni altrettanto variamente modulati, fra tematiche vagamente arrabonde, dove la vaghezza è un equivalente di ricchezza fantastica e di efficacia poetica, dicevo, fra tematiche vagamente rabonde e la solidità di un programma artistico tenacemente tradotto in opera. Ho preferito indugiare su queste caratteristiche di poliedricità della produzione di Mussapi, perché questa armonica tessitura, in un certo senso assunta a insegna di una vita di poeta, è il tratto decisamente innovativo di questo libro. Ci si può chiedere perché dica questo, in che senso tratto innovativo? Si può parlare di tratto innovativo a proposito di un libro che ha una considerazione esteriore, e secondo me anche superficiale. Rischia di non sembrare altro che un'antologia. Ma questa non è un'antologia. È una riscrittura in cui, con cui Mussapi segna, o forse inaugura, ma non posso indovinare le sue future intenzioni, una fase assolutamente autonoma nella composizione poetica. Anche rispetto a quelle sue opere che sono tematicamente raccolte intorno a una maniera intesa come soggetto e come forma unica e circoscritta. Dicevo, questa non è un'antologia, è un testo nuovo formato in parte, in grande parte, o innestato su materiali già noti, ma è proprio la originalità, vorrei dire, la genialità del riuso di questi materiali, ciò che conferisce un timbro peculiarmente poetico a questo libro, al libro dovrei ripetere sempre il titolo, Accanto al fiume oscuro, è già il titolo anche di un'altra composizione. Mi riesce un po' difficile, proprio in rapporto anche all'impostazione che ho dato a questo progetto di critica. Mussapi, in questo libro, non seleziona una serie di passi che valgano a formare l'ossatura di una biografia letteraria, come accade di solito nelle antologie, anche nelle antologie d'autore. Qui troviamo, e lo si considera brevemente anche, lo si riscontra brevemente anche considerando proprio l'indice, troviamo delle poesie che da autonome oppure da spezzoni di composizioni autonome sono riorganizzati a disegnare un mosaico diverso. In questo mosaico compaiono dei titoli che costituiscono una sorta di segnavia per questa nuova lettura, compaiono degli inediti, inediti sia in prosa che in poesia. Ma il risultato di questa operazione è qualcosa di fortemente nuovo e fortemente originale. L'operazione di ricreare su materiali nuovi, noti, una propria e originale struttura consente di intessere in questo, come una sorta di, torno a usare l'espressione più consueta, di mosaico, ma forse di patchwork, una rete, un reticolato di richiami, di collegamenti che interagiscono non come esito dell'operazione gelida in fondo e distanziante di una scelta, ma interagiscono nell'oscuro labirinto di una ispirazione poetica che si ricrea nell'atto stesso in cui rielabora, attingendo alla memoria, al ricordo, rielabora il già scritto e già composto, e gli dà un'impronta, dà adesso un'impronta nuova, originale, piena di quei fatti, piena di risonanze che sono forse più musicali che non propriamente letterarie, e che si possono assimilare in un certo senso agli armonici di un testo musicale, ossia quelle note, per così dire, sottintese. Temo che il mio linguaggio non sia molto esatto tecnicamente, quelle note che sono sottintese all'interno della nota prevalente. Questi gruppi di passi sulla strada, la voce, l'isola del tesoro, acqua e pietra, rinascite, riverberano le suggestioni, gli scarti di direzione, i fasci delle emozioni, secondo l'arbitrio di un'ispirazione che in questa fase non è appunto una secondaria selezione, ma è tanto creativa quanto la scrittura, diciamo così, sul vuoto, perché questa struttura si forma su, riorganizza questi materiali su un vuoto che è la purezza dell'interiorità del poeta, della sua ispirazione. Io ho rinunciato a un discorso analitico sulle singole opere che a questo mosaico offrono i materiali, proprio perché mi stava a cuore di tentare di esprimere l'emozione del tutto particolare che ho provato nel rileggere questi versi, queste parole, questi tessuti di emozioni a me noti in un contesto che è differente, perché è proprio il contesto che viene tramutato in questa operazione. Questi materiali sono trasfigurati come parti necessarie e non intercambiabili di un insieme che, in cui si configura una sorta di inventario di nodi e di snodi, chiamiamoli così, del tutto peculiare e irripetibile. Insisto sul concetto di non intercambiabile e di irripetibile, perché è qui dove questa opera nuova, significativamente la collezione si è intitolata, la serie si chiama tutt'altro, è vero, tutt'altro da quello che erano queste opere originariamente, ed è questo tutt'altro la ragione di un fascino e di un interesse e di una passione. Torno a ripetere la parola chiave dell'attrazione che questo già di per sé vetusto antichista prova per il ben più giovane poeta. Ora, per concludere, questo contesto, che è un contesto altro rispetto a quello originario, è solido e compatto, e qui ricorrerei a un paragone che non è irriverente, anche se al primo momento può sembrare tale. Solido e compatto come un uovo, ma l'uovo primigenio, intendo, da cui la teologia orfica faceva nascere e formarsi il mondo. E rigenerare il mondo, come appare compiuta in questo libro. Rigenerare il mondo anche quando tutto sembra già detto è la prerogativa, la nobiltà, l'arcano messaggio dei poeti. Grazie.
Dei critici, 3 minuti a questo, 3 minuti all'altro. Qui invece devi tenere...
A questo punto credo che assolutamente fondamentale sia ascoltare la voce di Roberto e le sue poesie attraverso lo strumento primario.
Clear the satellite link, check the fax machine. Hold the lead story, boys, there's some great pictures coming in. Now the pilot's heartbeat slows, palms dry out. No questions, only orders. And the F1 glides in, nose up through the cloud base, and the ground crew cheers as he puts down his landing gear. Hey boy, you're a hero. Take this cigar and back home in Cleveland. All the papers and the local TV stations will be calling your mom. And the farmer's wife shoes the cat off the chair. She says, sit down, my dear, was the milk in your way? Our American friends are late home tonight.
Poi lasciamo a finale la grotta delle fate e i corpi rapiti dal libeccio fissati nei fossili, coste, vertebre morbide come cuscini per il passo nei boschi, omeri, cinti pelvici, femori, duri segmenti rasi alla luce a piombo nelle gallerie dell'autostrada, chiusi nel cofano sotto l'altro cofano, macchiati di carbone, qui furono gli astri, mormorò la radio gracitando nel buio. Poi ritornò la voce, la canzone, la luce, il mare tremolante degli esseri ondosi. Così il buio, la breve illusione stellare, il cosmo raso. A est, verso Spotorno, io volevo fermarmi e lei disse, accelera, lasciati le gallerie alle spalle per sempre. Poi, forse ebbe paura, cambiando tono, mi disse, fermati, dove vuoi, sarò al tuo fianco. Uscimmo dalla radiale lucente macchiata di olio e fummo sul lieve altopiano dove scavavano uomini sotto lo stesso sole che le gallerie ci sottrassero. Scendemmo nella caverna per un solo gradino, gli scheletri riposavano in fosse allungati o in posizione flessa, cosparsi di ocra rossa. Tolsero il primo blocco di pietra, poi i tre che lo sostenevano e noi vedemmo un adolescente piegato sul fianco destro, col braccio destro posto sotto il capo di una donna di 40 anni. Accanto una doppia tomba conteneva lo scheletro di una giovane donna di una ventina d'anni, a lato di un neonato su un'ala di cigno. Un maschio, dissero, per la lama di selce posata sul petto. Le mani raccolsero carboni sotto molti strati di ocra. Poi fu buio, breve passaggio, concentrazione di coni d'ombra. Lei si avvicinò, chiusa, raccolta. Da che parte era mai, da quale fianco? In quell'istante cercai di esserle a fianco. Sembra che dal mare i cefali ci vedano, sentano il nostro odore. C'erano arbusti, mimose, pini marittimi, un denso muro di tempo tra noi e le acque. Conosco solo per ricordi il buio della galleria, la radio ancora accesa. Tutto mi sembra lontano dal nostro presente. E io sentii l'addio non da lei, l'addio non mio che lei sanciva a se stessa, a quella parte di lei che io ero stato, che la seguiva al volante. Le ombre soccorritrici non diedero acquit e nessuno specchiò le mani distanti. Poi, prima dell'uscita, nella liquida azzurrità del buio, fummo fermati da un'altra fossa, la tomba del giovane principe, discosta dalle altre. E la vita riunì noi e il restante come il brivido risveglia dal freddo che lo genera. Sabbia, basalto e il corpo longilineo stroncato alla mandibola e alla pollinea clavicola da una zampata di pantera o di orso, dissero che aveva non più di 16 anni, figlio di re, uscito a inseguire una belva in una grotta. Qui fu il corpo calloso, la parete morosa dove creazione e analisi si riversano. Qui a destra l'orbita ossificata che riconobbe le forme, pianse, pensò il paesaggio, e a sinistra sopra la franta mandibola la parte che non ebbe crescita, l'orbita della domanda cui non fu dato tempo di chiedere, di fermare la corsa mentale dell'altra orbita, il senso. Quello era il bastone forato con cui si raddrizzavano le frecce e scettro regale. Quelle conchiglie forate dalla madre ad una infilate, il copricapo per il viaggio nel fondo, inestricabile rete che unì il figlio alla madre e le ragazze piangenti e il padre che lo ricompose con argilla e ocra sull'osso spolpato e i 14 miliardi di neuroni del suo cervello, il centro dell'olfatto e dietro il centro della visione, l'equilibrio e l'udito. E noi udimmo e vedemmo e fummo visti e compresi nella densa aureola di penombra al confine del sole, poi fummo fuori nella rapida luce sul mare accecante di cerne così vive, da noi così distanti, nel mare raso dalla brezza di mezzogiorno. La radio gracidò come strozzata un istante, poi riprese una canzone che avevamo sentito tutta la notte a Cello vicino alla spiaggia. Restammo soli con quella voce estranea e memoriosa quando gli altri se ne andarono per il pranzo. Ci fermammo accanto all'arca di penombra, lasciando il riposo racchiuso e la poca luce confinante di viatico e il vuoto tra lo sterno e l'omero dove c'era stata la clavicola, il vuoto buio nel bianco come di un'orbita e la zampata della pantera e dell'orso e il capo riverso lievemente nell'ultimo respiro adagiato e il tenditore dell'arco e la cintura tempestata di coralli e la fascia di porpora per i capelli e tutto come uscendo dalla fossa brillante lava nell'ocra della mente contro il mare baluginante di scaglie. Mille occhi di cefali lampeggiavano a specchio. Rividi a ovest verso Spotorno mio padre in alto sulla torre saracena e mio fratello piccolo tra le ginestre che il vento gli agitava come paglia vorticosa davanti agli occhi. E lei mi strinse appoggiandomi sulla clavicola, prima le labbra, poi il capezzolo, mi strinse e scese, recandomi con sé verso la fossa illuminata di luce azzurrognola accanto ai suoi fianchi e mi disse: prendimi mio Dio, prendimi. E io precipitai nel suo corpo lucente sulle briciole di ardesia e scesi nella penombra e sentivo il suo capezzolo contro il petto, sorretto dalla clavicola. Spingimi fino in fondo, disse ancora, mio Dio, dal lieve altopiano accanto alla conca di ombra azzurrognola. Ma il suo pube piegò me su verso l'alto come metà dell'orbita sulla distesa rovente e congiungemmo est e occidente. E dal fondo il nostro unico corpo si piegò al vertice verso l'alto azzurro, recandogli il vuoto delle orbite e il ricordo e la sua breve vita, polvere d'ocra e sudori ricongiunti in noi, arcobaleno monocromo, ultima sponda umana lustrata dal sole. Il motivo principale per cui sono grato a Del Corno non è certo che il fatto che egli si occupi di classici, perché in questo caso eviterei di accettare le sue introduzioni, ma è perché è letteralmente trasversale, è comparatista in modo congenito, come penso di essere io. E quando conobbi Dario Del Corno a un incontro, a un convegno letterario, io mi occupavo, avevo tradotto lo sprofondamento, la parte finale del dottor Faustus di Marlowe, Bessegato, Paolo Bessegato, un attore bravissimo che poi fece delle cose mie, con cui lesse questo Marlowe, e l'incontro fu segnato quindi da questo momento di teatro elisabettiano. E diciamo che io e Dario Del Corno abbiamo una cosa in comune: siamo convinti che il teatro non sia un optional, ma che addirittura la poesia, anche quella lirica, sia la quintessenza del teatro, perché è la rappresentazione più nuda e priva di orpelli. Da questa poesia, Gita Meridiana, ispirata dalla vista della tomba del giovane principe scoperta fino alle Ligure, vicino alle grotte delle fate. Io in realtà conoscevo a memoria i luoghi, non vidi la tomba, vidi al Museo di Anatomia di Torino il calco che era stato fatto da Giacomo Giacobini, paleoantropologo bravissimo, capace di, dal calco e conoscendo i luoghi, nacque la storia con un procedimento cinematografico. Continuo con questo momento sulle fasi eroiche della vita, sulla nascita dell'eroismo nel bambino e nell'uomo, quindi dall'uomo ai momenti precedenti, ai segni. L'immagine argentea scorre senza requie e i passanti nel solco lucido si infossano, ma il tempo scorre solitario tra i nostri corpi e non avviso. Tra le case come bave di lumaca si aprono gli argini e le finestre si accendono nel breve respiro. Poi la notte, tutte le insonnie, i bambini coi giocattoli nel vuoto barlume, con gli occhi di febbre pronunciano il loro nome, i lampioni nell'orizzonte oscillano muti. Il tempo cresce su se stesso, accelera nella durata il proprio slancio. La notte si accenderà di cascate lucenti col maturare del sangue, ma il bambino porterà il suo buio, il suo grido, nell'uomo che si inginocchierà alla donna amata e la stringerà nelle sue mani come una cerva e sparerà la luce della sua forza nel corpo di lei, quando i suoi occhi splenderanno come fari per trapassarla. Tra le molecole di luce respirerà il buio del bambino e il suo grido la scoprirà nuda di fronte al tempo gonfio della sua promessa lancinante. Come nel libro di questa collana bellissima, il cui merito anche strutturale è dell'ideatore, dell'editore Andrea Olivi, come nel libro non seguo alcun ordine cronologico, ma un ordine, diciamo, di quella cronologia topica che è, diciamo, la cronologia in cui si incrociano quella tradizionale del tempo e quella circolare della poesia. Il fiore di geranio che dal davanzale entrò in lei una mattina di sole mentre si vestiva come i tulipani a Van Gogh, un grido di luce nella gola, e uscendo dalla soglia tra i disegni delle portine, gli angoli delle case, scese come piena di fuoco in metropolitana, vide le aree dischiudersi a figure lontane, le anime salire sulla vettura, alcune serene, altre con gli occhi cupi e le mani sudate, e poi allontanarsi lungo la scia buia, portata dal silenzio delle gallerie, scrutata dai video che salivano nella regione del cielo, e dopo, schiudendo gli occhi, ritornare alla luce, fedele al grido rosso di quel mattino, al ronzio del metrò che la seguiva nel sole come il suono del mare, la propria immagine attraversare il cristallo della portineria di riflessi verdacquei, il sibilo costante dei terminali, come un'energia elettrica che unisse le vene, i volti netti inquadrati nelle finestre segare, nei muri d'alluminio chiaro a sera. Sentì l'amato penetrarla come una spada di fuoco e pianse stringendo il suo capo come dovesse annullarsi e sparire, rientrare nel fiore di geranio che al ritorno dormiva. Basterà secoli di viaggio nel cunicolo buio, guardando le ombre transitorie come d'oblio di chi le ha conosciute ed amate, proverà un brivido strano nella portineria e guarderà l'amato all'improvviso alle spalle, chiunque sarà quel fuoco transitorio e perenne che un giorno fu in lei, nel fiore di geranio come nei tulipani in Van Gogh. Lei non ricorderà, lei non saprà, lei tornerà nei cunicoli tra i fratelli addolorati e ignari, ma il suo cuore non cambierà più ragione e i suoi occhi guarderanno per sempre con un altro inconsapevole, sovrano amore. Nel libro che presentiamo c'è anche un estratto, sono degli estratti delle mie opere teatrali, e la prima che ho scritto, che è stata messa in scena, che è stata ripresa quest'anno, non quest'anno, un mese fa a Torino, Villon, è ispirata appunto al grande François Villon, e oltre ad aver scritto questo dramma su Villon, l'ultima notte prima della condanna, dell'esecuzione della forca, quando poi, come dice la storia, gli atti dei tribunali, Villon riceverà la grazia e sarà salvato. Ho anche scritto delle imitazioni da Villon, non solo da lui ma soprattutto. Questa che leggo, che compare nel libro, era finora inedita. Direi che l'imitazione è l'occupazione principale del poeta. Il poeta non fa altro che imitare. Il problema è che non è una fotocopiatrice, ma è evidente che, insomma, quando chiesero a Frei se Virgilio amasse molto la natura, rispose che era probabile, ma che sicuramente amava moltissimo Omero. L'imitazione è inscindibile dalla poesia, perché è la manifestazione della catena dell'amore, della catena dell'emulazione. Il poeta che imita si rivolge a un poeta più grande e cerca di riprodurlo come può, di mantenere quel filo e di portarlo avanti. E quindi l'imitazione esalta anche il ruolo mercuriale, medianico della poesia. In una poesia famosissima, Villon fa parlare una vecchietta, è una vecchia ignorante che non ha studiato, come era la mamma di Villon, in un piccolo paese, sta pregando la Madonna di fronte a un'immagine dipinta di quelle delle chiese di campagna, e Villon fa parlare questa vecchietta. Nella mia imitazione, è la vecchietta che parla con la Vergine Maria, nella mia imitazione parla Villon, e lui la voce narrante, e si rivolge alla madre. Quindi l'imitazione, come vedete, ha dei mutamenti drammatici, anche radicali rispetto all'origine. È un'opera nuova, solo che è sempre bene che il poeta si ricordi che quello che fa è sempre un'imitazione di altre cose che sono state fatte, e in questo senso anche un atto di solidarietà. Ballata alla sua e all'alta madre. Mamma, sai, ti ho di nuovo sognato. Lì china a pregare in quella chiesa, la solita chiesa da quando ero bambino. Fuori faceva freddo e nevicava, e una folata di neve ti ha portato via. Sì, sei scomparsa ai miei occhi all'improvviso, e il cielo azzurro con gli angeli e i liuti, dipinto da un pittore di paese. Senza di te mi è parso vuoto. Fino a un attimo prima era un paradiso, illuminato dalle tue preghiere. Anche la mia giovinezza se ne andò in quel modo, né a piedi né a cavallo, ma all'improvviso, disapparita e io di colpo vuoto. Perché ciò che ti fa felice poi ti svuota, quando scompare tu rimani solo, come una forma appesa, attraversata dal vento che muove gli impiccati sui leni nel gelo della notte divorata dai lupi. E chissà dove sei tu, dove sei ora, nel cielo nero che macina neve. Ti ho vista, ti ho sognata. Signora, ti vedo inginocchiata a implorare perdono per la tua povera carne peccatrice, e come allora non riesco a capire perdono di che cosa, mamma, tu così buona. Ti vedo inginocchiata, povera e anziana, nella tua chiesa ormai così lontana, ripetere le litanie in latino senza capire e poi pregare con le labbra e con gli occhi. Tu che non sai leggere ma guardi il cielo azzurro come il mare di Nizza, dipinto sul muro a sinistra accanto all'altare con gli angeli e i liuti, e sei felice e sorridi, tu che hai paura quando più in basso vedi dannati bruciare. Mamma, vedi in quel cielo dipinto azzurro come il mare di Nizza cercavi il volto di tuo figlio, la mia gioia. Quello era il perdono che chiedevi. Ora io lo capisco all'improvviso. Ora che scruto in quel cielo e non ti trovo, e fuori i lupi divorano il gelo, quello era il perdono che chiedevi, anche se non lo sapevi, poverina. Io che ti sogno nella notte nera, io ero io la tua preghiera.
Un'altra poesia sulla madre, in senso generico, sul tema comunque della natività. Natale, Paris, Texas. Così come la prima neve avvolge gli aghi e l'abete si placa nel fermo abbraccio, quel primo grido di nascita mi avvolse, fermando la mia ascesa alle costellazioni, al fuoco oltre le nuvole, al mondo degli astri e dei numeri, mi fece amare saldamente la terra, e nel gelo di quella notte io respirai il freddo che custodisce la vita, la mia, quella di ognuno che mi passava accanto. E come la seconda neve cade e si sfalda e lascia solo il ramo, e abbandonata e desolata la foresta dei simili, lei che lo aveva condotto nella grotta pianse. La vidi, e la videro due che incontrai nel deserto, Rumi, Persiano, Omar, di quella che era stata Cartagine. Nel buio azzurrato del deserto sotto la tenda, io vidi scintillare gli occhi di Rumi, gli chiesi: perché piangi? Per Shahrazad, di cui conoscevo solo la gioia del ventre e il piacere delle labbra, e ora intravedo nel dormiveglia il velo di pianto che tante volte inumidì i suoi occhi, patina d'ombra sullo splendore del sangue. E Omar non lacrimava, ma era sveglio. Lo intuì dalla tensione asciutta, diurna, dal silenzio lucente della tenda. Ora capisco la leggenda della mia terra E lei che si precipitò in mare dalla rupe, credevo fosse puro furore, passione d'amore, incontinenza e gioia selvaggia, quel fuoco che anche nella morte ci fa morti ed eterni. Ora ripercorro le ore precedenti quella morte, è un dolore che non immaginavo appartenere alle donne. Ho dovuto arrivare fino a questa terra, al limite tra l'astro e la grotta, per comprendere lei che per tutta la vita ho avuto accanto, e tutte coloro che le assomigliarono come nelle galassie. La luce trema tra l'una e l'altra stella, e nella notte azzurra del deserto, riverberata in trasparenza sotto la tenda, io nel silenzio astrale, spente le sue parole, rividi i fiumi guadati e i boschi e la sete e i predoni uccisi tra le dune per questa soglia di sabbia tra il villaggio e la grotta, muti seguendo l'illusione di un astro. Ma solo loro conobbero l'amore irredimibile, versato nel breve tempo nella valle di lacrime e il filo doloroso teso dall'origine. In lei, che nella nascita vide già sciolta, nella seconda anche la prima neve, e lui, che era stato voce e miraggio, appena nato, condannato a morte. Non fu mio l'amore, e nemmeno dei due con cui passai tre notti sotto la tenda. Fu devozione, muta obbedienza a un netto, baluginante apparire di stella. Lei, solo lei conobbe e soffrì amore, che nella nascita vide breve il suo tempo e pianse la sua fine come se fosse eterna. Non ci furono parole il resto della notte, solo gli occhi di Omar lucenti nel buio azzurro e quelli di Rumi che mi fissavano in alto, come chi oltre il tessuto cerca il ricordo. Allora anche io, trascinato da quell'azzurro, piansi. Quello fu amore che ci fu concesso quando pensammo a lei e alla sua strada, sorda in quell'attimo alla resurrezione stessa. Un tempo diffidavo degli sms per il modo in cui costringono la lingua. Poi mi accorsi che erano una forma di comunicazione molto utile, rapida, spesso l'unica possibile, e cominciai nel leggere gli sms a immaginare la voce di chi l'aveva scritto, se era una persona nota, o a maggior ragione cercare di indovinare quale fosse la voce, se era una persona di cui non ricordavo la presenza, come spesso ahimè accade, cioè spesso arrivano sms a caso. Sms: la voce vola, le impronte permangono, segnano ora e istante nel display che si accende, ma è una voce l'anima che soffia dietro alle lettere impresse, le impronte ora svaporano incorporee davanti ai tuoi occhi, che cercano la voce oltre il piccolo schermo, passata la luce azzurra dove spicca il messaggio, e mute le lettere impresse ora scompaiono nel mare di una voce ignota in quell'attimo, o ricordata come ritorna un eco, illudono la data, l'ora, il secondo, il numero chiamante che brilla nell'azzurro come una didascalia sul bianco della pagina. Messaggio scritto, promessa errante della sua voce muta ora in quest'attimo, ma risalente come da una conchiglia al soffio che la origina, alle labbra che la fecero voce e bocca e volto. La voce vola, le impronte permangono, perdura in te il loro tatuato messaggio che esiste oltre l'azzurro dello schermo, la voce che vola e ti resuscita dall'ora e dall'istante schiavi del tempo. E lei, pura chiamante origine, presente anche lontana, a priori e per sempre.
seabirds ever. 1 foot in sea and one on shore. To one thing constant never. Then sigh not so, but let them go. And be you blithe. Converting all your sounds of woe into hay.
Concluderò con una poesia lunga, un poemetto, parole di Plinio, dal Vulcano in fiamme. Fu scritta a Pompei, di fronte appunto a quello che tutti conosciamo. C'era anche un testimone, Francesco Napoli, che è qui. Da anni evitavo di andare a Pompei passandoci vicino, perché aspettavo il momento giusto e non lo mancai. Mi ispirai pensavo alle parole di Plinio il giovane sulla morte di Plinio il vecchio, che come riportano tutte le guide o i libri di storia, quando c'erano libri di storia, anziché fuggire come tutti verso il mare, si lanciò verso il cratere per vedere, dominato dalla curiosità di vedere il fenomeno. Parole di Plinio dal Vulcano in fiamme. Ero a Miseno e comandavo la flotta. Il nono giorno prima delle calende di settembre, allora settima mia sorella mi venne incontro, turbata per una nube dall'aspetto insolito. Avevo preso il sole, nuotato, mangiato e bevuto vino e stavo studiando. Chiesi le calzature e salii per vedere il fenomeno. Una nube a forma di pino si stava creando da un monte che fui certo era il Vesuvio. A tratti bianca, spesso sporca e chiazzata, saliva al cielo come un altissimo tronco, sollevata da una corrente, abbandonata a se stessa, cedendo al peso e al deflusso dell'aria, ramificata in alto e persa nell'azzurro dove portava terriccio e ceneri. Partii, come sapete, per portare soccorso a amici e parenti vicini al fenomeno. Li misi in salvo su una nave della flotta che ripartì subito prima del tramonto, ma io volli fermarmi e passare la notte attratto dai presagi del cielo e del mare. Nuotai in una piscina che rifletteva il tramonto, cenai con pesce e vino di capri. La cenere cadeva sulle navi oscillanti, pomice, ciottoli neri rotti dal fuoco, una densa caligine ci sovrastava alle spalle incalzando le navi in fuga come un torrente. Scese la notte, ma come quando ti trovi in un locale chiuso, a lumi spenti. Dal Monte Vesuvio splendevano larghissime fiamme, rese più vive dalle tenebre notturne. Non dormii, vegliai guardando. Sentii l'alba lottare con la tenebra, brevi bagliori quando ovunque faceva giorno, ma qui regnava una notte oscura e pirica, rotta da fuochi e luci sfiammanti. Udii gemiti di donna, grida di bambini, clamore di uomini. Gli uni cercavano a gran voce i genitori, altri i figli, altri i consorti. Riapparve un debole chiarore che non assomigliava alla luce del giorno, ma al fuoco quando comincia a avvicinarsi. Ma si fermò a distanza nel muro di buio, di nuovo cenere in gran coppia e spessa. Poi la caligine a poco si dissolse, svanendo in una specie di fumo o nebbia, e qui fu giorno, apparve il sole, ma livido, come quando è in eclisse. Ai miei occhi brucianti il paesaggio appariva mutato e ricoperto da una coltre di cenere, come neve caduta dal regno dei morti. La spiaggia si era allargata e animali marini giacevano sulle sabbie rimaste in secco. Dalla montagna una nube nera e terribile, squarciata da guizzi serpeggianti di fuoco, si apriva in vasti bagliori d'incendio, simili a folgori, ma più vasti. Salii verso la bocca del fiume incandescente, dove sgorgavano il fuoco e la morte. So quanto direte di me, l'amore per la scienza e il furore della testimonianza, lo slancio all'invisibile che rompe nel visibile, è vero, ma non è tutto. C'è anche altro, il mio segreto, la mia estrema esperienza, che quella lava incandescente e cangiante che mi portava via dalla vita e dal tempo, la riconobbi, bruciava in me da sempre e ne cercavo la prova e l'immagine esterna e non mi portò via quel fuoco, mi ricondusse in me stesso mentre voltato guardai ancora i forni, la basilica, il tempio, il macello, la piscina, il vinaio, la strada del postribolo, il cuore della città e della mia vita terrena, tutto delimitato dal peristilio del foro che ora svaniva come le mie pupille, sfocando nel vapore di un caldo irresistibile i limiti della città e il cerchio degli occhi. E ricordai con quelli della mente la stanza dalle pareti rosse come murici, le aragoste e i pesci dipinti, la vasca, le lamprede, l'acqua inclusa nei marmi e la mia vita è lei nel buio, mentre spezzava il pane dopo il pasto, giocando con le briciole e rideva, lei a cui io non ho mai saputo rendere, né con le parole né con il corpo, il fuoco, la vampa lacerante e la pienezza che lei mi dispensava senza saperlo. Questo trovai, quel fuoco acceso da una donna che oscura anche il bianco dei sogni magici e piega e azzoppa i versi di Virgilio. La parola salva la vita, ma la donna l'accende. Tra l'una e l'altra la tua vita scorre e solo per il fuoco si fa pietra. Arduo è durare, più raro esistere. Protrarre nella durata quella fiamma e solo in quella vampa io fui alla sua altezza. Poi l'aria spessa di cenere mi strozzò il respiro, sentì bloccarsi la trachea come una notte, già mi era occorso davanti a lei che l'anima non resse, parve fumigare e andarsene dal corpo nei fori della terra. Anche questo mi era già noto, questa mia morte che già avevo trascorso, l'interruzione del respiro e il divorzio dall'anima. Per lei che tutta l'annichiliva senza saperlo. Lì mi voltai e rividi in un attimo le terme, il tempio di Venere, i giardini, lì dileguarono il foro e le pupille e le forme si sciolsero in quella vampa confusa di nebbia ed incorporea caligine come la vita che se ne andava sfocando. Dite ai romani e ai cristiani che verranno che questo scoprì Plinio nel fuoco del cratere, la piena intelligenza di una donna e in essa il segreto di se stesso, e solo in quell'incandescenza io fui alla sua altezza. Plinio bruciò nel nome di una donna e in lei fu pietra per ricordarla per sempre. Grazie.
Grazie ancora a Dario Del Corno, a tutti gli amici che adesso posso salutare meglio. Grazie a tutti e alla prossima.
Why don't you sit right over there? We'll do a movie portrait. I'll turn the camera on, and I won't even be there. A portrait that moves, you look great, I think. I'll put the Empire State Building on your wall, for 24 hours glowing on your wall. Watch the sun rise above it in your room. Wallpaper out, a great view. I've got a pillow box, but I say it's art. It's the same one you can buy at any supermarket, 'cause I've got the style it takes, and you got the people it takes. This is a rock group called the Velvet Underground. I show movies on them, do you like the sound? 'Cause they have a style that grates, and I have heart to make. Let's do a movie here next week. We don't have sound, but you're so great, you don't have to speak. You've got the style that takes. You've got the style that takes. You've got the style that takes. You've got the style that takes.
Una poesia e un lavoro.